Benvenuta qui in studio.
Grazie, un saluto a tutti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ecco, abbiamo seguito tanto questo caso, anche perché noi ogni giorno dedichiamo un'ora alla visione al femminile della nostra città e parliamo purtroppo ogni giorno di femminicidio. Questo caso però in qualche modo fa giustizia, 20 anni sono sufficienti. Isabella Rauti.
Allora, la mia associazione ha seguito sin dall'inizio questo caso, il caso di Chiara. Noi a febbraio, quando è successo, siamo andati in ospedale e poi da lì in poi abbiamo seguito questo calvario di Chiara e di tutta la sua famiglia, dei suoi amici. E oggi abbiamo seguito l'udienza, diciamo, conclusiva, almeno di questo primo grado. Voglio dire che un giornalista prima chiedeva, questa è una vittoria, considerato che Chiara è in coma vegetativo profondo, senza speranza purtroppo di una ripresa, non si può comunque cantare vittoria perché la sua vita è rovinata per sempre, anche quella dei suoi familiari. Dal punto di vista processuale sicuramente dobbiamo riconoscere che, trattandosi di un rito abbreviato, è stato dato il massimo della pena, non è stata riconosciuta nessuna attenuante e sono state riconosciute tutte le aggravanti del caso. Anche il pubblico ministero ha chiesto che non venissero riconosciute delle attenuanti, anche perché, e questo è bene dirlo, teniamo presente che a un certo punto è stata chiesta una perizia psichiatrica per dimostrare che l'autore della violenza fosse malato e incapace di intendere di volere, ma la perizia psichiatrica ha evidenziato da parte del violento, dell'imputato, dei comportamenti antisociali, ma non di livello patologico organico.
Ecco,
come si dice in questi casi.
L'abbiamo...
E quindi non è stata riconosciuta questa infermità. E oggi la difesa è ritornata su questo punto, sperando che in questo venisse riconosciuta una forma di attenuante. Invece il quadro, e ci tengo a dirlo, è molto chiaro ed è stato spiegato bene al processo, ovvero, cioè, senza nessun dubbio esiste un quadro di maltrattamenti reiterati e ripetuti da parte del violento. Prima del tentato omicidio è stato riconosciuto il tentato omicidio, cioè quindi anche il dolo, perché ci sono non solo delle segnalazioni e delle denunce, ma quando Chiara è arrivata al pronto soccorso nel febbraio, quindi ormai in fin di vita, sono stati riscontrati anche e refertati ematomi e segni inconfondibili maltrattamenti precedenti, nonché delle testimonianze raccolte anche da parte dei vicini. Hanno testimoniato che la ragazza viveva in uno stato di soggezione psicologica e fisica rispetto al violento. Voglio ricordare a chi ci ascolta che Chiara aveva all'epoca dei fatti 19 anni e il convivente violento 35, e che Chiara ha certificato ormai da anni una sorta di ritardo mentale medio, viene definito, e quindi aveva 19 anni ma in realtà era come una bambina, totalmente in balia di questo convivente violento che esercitava la sua continua protervia e la sua proprio voleva governare e controllare la vita di Chiara. Il giorno dell'episodio, questo forse non tutti lo sanno, e si è scatenato quello che si è scatenato perché lui sosteneva che lei, chattando su Facebook, lo avesse in qualche modo tradito, e da lì lo scatto, diciamo, di ira, e lui l'ha colpita a calci e pugni.
Ecco.
E ha anche detto una cosa che voglio dire,
sì.
Ha detto ai vicini, mentre si attendeva l'ambulanza che i vicini hanno chiamato, e poi i carabinieri evidentemente, ha detto a Chiara per terra in fin di vita e ai vicini: dite che è caduta dalle scale, io dirò questo. Quindi avevo avuto anche una lucidità a lui dopo l'atto, dopo averla ripetutamente colpita a calci e pugni, e ci sono 12 focolai di ematomi e lesioni, dalla più grave alla meno grave, e quindi lui l'ha veramente ridotta in fin di vita senza neanche armi, ma proprio a suon di botte.
Ecco, sono notizie che fanno veramente accapponare la pelle. Professoressa Isabella Rauti, il papà di Chiara a un certo punto ha detto le donne non possono cambiare questi uomini violenti che diventano sempre più violenti, devono scappare via, perché sennò saranno gli uomini a cambiare le donne, riducendole a questo punto spesso nello stato in cui è mia figlia. Ecco, devono scappare le donne da uomini violenti. Isabella Rauti.
Sì, guarda, io penso che, non lo penso da oggi, mi occupo di questo da anni e ho raccolto anche testimonianze di donne sopravvissute, e il punto è che le donne devono sempre anche alla prima avvisaglia non sottovalutare mai, avere la percezione netta che potrebbe essere l'inizio di una catena violenta, comunque devono chiedere aiuto, non devono cadere in quello che purtroppo è una specie di circolo vizioso di isolamento e anche di prostrazione, devono chiedere aiuto a un amico, a un conoscente, a un familiare, alle autorità, a chiunque possano, perché solo così possono essere salvate. Viceversa, rimanere nella solitudine, accettare, sperare che quell'uomo cambi, sperare che non lo farà più, accettare le sue richieste di perdono è un passo falso. Purtroppo si è rivelato sempre un passo falso, e quindi ha ragione il padre di Chiara. Le donne possono sicuramente, anche se, specie se in forme unite, associative, di grande solidarietà, naturalmente possono combattere il fenomeno a livello di fenomeno, ma nei casi individuali le donne devono chiedere aiuto, e quando chiedono aiuto però devono trovarlo.
E certo, è proprio questa la questione, devono trovarlo. Servirebbero forse più sportelli, più centri antiviolenza. Ne abbiamo parlato tanto qui anche a questa radio con tante voci, perché in realtà forse le donne poi nella pratica, nei territori, nella nostra città, quando vogliono chiedere aiuto non sempre trovano, diciamo, degli sportelli diffusi, no? Un approdo, una porta da aprire. C'è bisogno forse di fare a livello territoriale di più, professoressa Isabella Rauti?
Ma forse c'è bisogno anche, intanto c'è sempre bisogno di fare di più, e soprattutto bisogna cercare di farlo nell'attuale situazione di scarsezza di risorse. Dopo, a gennaio, alla fine di gennaio 2015, verrà finalmente varato il piano nazionale straordinario contro la violenza previsto dalla legge 119 dell'ottobre 2013, con ritardo e con poche risorse, ma verrà varato, per fortuna. Voglio anche dire che c'è un numero verde sempre attivo, il 1522, dove si può anche chiedere un solo consiglio, un orientamento legale o psicologico, un sostegno, e naturalmente se è un caso invece di emergenza ci sono anche forme coordinate di accoglienza e di presa in carico delle vittime. Poi evidentemente esiste l'impegno delle forze dell'ordine, che vanno chiamate naturalmente quando la situazione lo richiede. Quindi c'è bisogno anche forse di più informazione e un po' più di rete. Io, se ho un secondo, vorrei aggiungere una cosa che non è, come dire, non è banale. Noi siamo stati ora in quest'aula di tribunale e purtroppo ancora una volta bisogna riscontrare che cambiano i tempi, ma non c'è mai una maturità neanche lessicale, non c'è consapevolezza quando vengono trattati questi casi. I processi come questi non sono processi come gli altri, ci vuole una grande consapevolezza, e purtroppo devi stare seduto lì a sentire che alla fine il processo si fa alle vittime, ai parenti delle vittime, invece che farlo a chi ha compiuto la violenza, in questo caso ha ridotto una ragazzina di 19 anni in coma vegetativo. E questo credo che sia inaccettabile, perché è il riflesso di un retaggio, di una cultura arcaica, stereotipata, che tra l'altro favorisce, in qualche modo legittima, comportamenti violenti. E sentire in un'aula di tribunale che all'imputato andrebbe riconosciuta l'attenuante del malato, perché una persona che mena è un violento, e che quindi è fatto così, beh, sinceramente ti fa ribaltare proprio, come dire, dallo stomaco, dalle viscere, insomma.
Assolutamente
sì. Questo è inaccettabile.
Assolutamente inaccettabile. A questo punto parliamone, parliamo anche di, come ha detto lei, professoressa, del linguaggio usato nei tribunali quando ci sono processi di questo tipo. Un'ultima domanda in pochi secondi, la risposta. Ecco, forse bisognerebbe cambiare la legge, 20 anni sono troppo poche, non vorrei che con le attenuanti, non avendo precedenti, magari questa persona ne sconterà meno della metà, è possibile questo? Professoressa Isabella?
No, non lo credo questo perché possiamo discutere se 20 anni sono pochi o tanti, però dobbiamo essere consapevoli che questo è un rito abbreviato, che 20 anni sono il massimo possibile consentito dal rito abbreviato, che ha già calcolato gli sconti di pena. Quindi io ritengo che, naturalmente poi è chiaro che l'imputato e i suoi avvocati faranno ricorso, evidentemente, no? C'è tutto certo. L'iter conseguente a queste sentenze di primo grado, ma ho motivo di ritenere che questa è la pena e questa sarà, per quanto purtroppo la cronaca spesso poi ci restituisce storie di grandi scorciatoie e sconti, insomma, mentre invece noi dobbiamo sostenere il punto della certezza della pena e che quanto è stato previsto e dato in primo grado deve essere confermato.
Benissimo, io a questo punto ringrazio la professoressa Isabella Rauti, consigliere del Ministro dell'Interno per le politiche di contrasto della violenza di genere e del femminicidio e presidente della ONLUS internazionale Hands of Women. Grazie per essere intervenuta con noi in diretta, grazie per le sue
parole.
Grazie
a voi per il vostro impegno sociale, grazie a voi.